Buonasera amici di SPC Motori e bentornati in un nuovo episodio, l'episodio numero 15, 16, 200.000,
abbiamo perso il conto ormai.
Abbiamo perso buonasera. Il conto, buonasera, salutate.
All'alba di questo oltre che 40esimo episodio da quando abbiamo iniziato, torniamo con un ospite.
Sì, prima di presentarvelo però farei una piccola digressione perché vi avevamo promesso l'episodio tecnico di approfondimento sulle tecnologie ibride e eccolo qua. Ma abbiamo interrotto il nostro racconto per dar spazio all'intervista che abbiamo avuto la fortuna e l'occasione di poter fare con Emanuele Bonera, che vi invito a recuperare se ancora non l'avete sentita, perché i temi di cui vi abbiamo parlato sono davvero tanti, vari e super interessanti, sia per i mega appassionati di auto d'epoca che per i super interessati alle tecnologie, alle ultime tecnologie e alla progettazione, di cui parleremo un po' anche oggi in realtà.
Sì, andiamo a riprendere un po' gli argomenti dell'ultimo video che abbiamo pubblicato sul canale, o meglio penultimo visto che c'è l'intervista con Bonera, quello relativo quindi alle tecnologie ibride.
A confronto.
In particolare oggi ci troviamo nuovamente con il gruppo Carmeli e nello specifico con l'esperto di prodotto Mirko Vitali, che salutiamo. Ciao Mirko.
Ciao.
Grazie per esserti unito a questa soave conversazione tecnica.
Ebbene sì, tecnica, perché oggi andremo, come promesso, a parlare degli argomenti che vengono dopo la vendita e l'utilizzo dell'auto, per cui tutta la parte di gestione del veicolo con le diverse tecnologie.
Quindi non ci resta altro da fare che lanciare la sigla e accomodarci.
Ciao, sta per iniziare il podcast Senza Filtri.
Siamo Andrea, Marco e Francesco e con la nostra passione ti faremo districare nel mondo di auto, moto e mobilità.
SPC Motori è storia, attualità, economia e novità del settore.
Partiamo quindi dal tema fondamentale con cui abbiamo chiuso il video, che vi rimandiamo nuovamente a guardare su YouTube, sul nostro canale, dove abbiamo dato delle pagelle vere e proprie alle tre auto in prova riguardanti tre criteri principali che secondo noi abbiamo ritenuto importanti nel momento in cui si va a scegliere un veicolo ibrido. Quindi in particolare il peso, ovvero diciamo la complessità a livello tecnico meccanico, no, del sistema elettrico, il prezzo e quanto interviene l'elettricità nel movimento del veicolo, no? Quindi quello che vogliamo chiedere oggi a Mirko per partire è: nella gestione e manutenzione di questi veicoli ibridi, comparando appunto le diverse tecnologie che abbiamo accennato nel nostro video, quali sono i costi di gestione che differenziano una normale vettura termica da una ibrida, e quanto incide l'affidabilità anche in questa complessità tecnica che caratterizza le vetture ibride? Perché la vettura elettrica ha un impianto solo elettrico con solo motori elettrici, che addirittura vanno anche a semplificarne un po' la meccanica. Sì. Una vettura termica ha tutti i problemi e i pregi che conosciamo già da decenni, mentre queste nuove vetture ibride sono un po' una novità. Quindi sì, vediamo un po'.
Sì, allora, innanzitutto secondo me la differenza principale la fanno il full hybrid e il plug-in rispetto al mild, perché il mild hybrid a livello di manutenzione di per sé ne ha veramente poca.
Sì, esatto. Si tratta di un...
Nel senso che esattamente come la tecnologia è praticamente assimilabile alla vettura termica.
Alla vettura termica.
La manutenzione di un benzina, la manutenzione di un diesel in base alla propulsione principale.
Sì. Il mild hybrid oggi lo trovi praticamente in tutta la gamma delle vetture, su quasi tutte le vetture, sia benzina che diesel. Quindi non vedo differenze particolari sotto il punto di vista della manutenzione di questa tipologia di... chiamano meccanica, anche se sì, poi in realtà meccanica non è. Il plug-in è invece rispetto al, o comunque insieme al full hybrid, perché io le porterei a comparazione insieme, sì, queste due tecnologie, non ha tanti costi in più sotto il punto di vista della manodopera, nel senso che sono sistemi che possono essere gestiti quasi tutto attaccandoci un computer,
okay,
che vi dà il parametro di come sta andando il pacco batterie piuttosto che la ricarica, piuttosto che la gestione stessa della parte ibrida, appunto. Quindi okay, rispetto al motore termico, se sta lavorando nella maniera corretta oppure no.
Immagino però che anche stante le ultime condizioni del mercato relativo ai pezzi di ricambio, microchip, insomma tutte queste componenti che a quanto pare sono diventate di difficile reperibilità, no, ultimamente, immagino che nell'intervento magari di manutenzione di un'auto ibrida, se si deve andare a sostituire qualche pezzo, cioè sono pezzi in più e anche sì, magari appunto
in questa fase storica
un po' difficile.
Quindi parli proprio del ricambio?
Sì.
Sì, beh, sicuramente a livello di difficoltà di reperirlo proprio, quella c'è, quella indiscutibilmente c'è, ma oggi abbiamo difficoltà, o comunque ci sono state difficoltà anche nel reperire un filtro dell'olio. Quindi okay, cioè, non è, secondo me, rispetto a quanti tagliandi vengono fatti cambiando il filtro dell'olio, ovvero tutti, rispetto a un intervento di manutenzione sì, oggi straordinaria,
che è comunque straordinaria
sulla esatto, parte elettrica, rispetto anche alle vetture che ci sono sulle strade oggi, con questi componenti è irrisoria oggi, okay, oggi.
Sì, tra l'altro onestamente non mi viene in mente un guasto in particolare legato a un'ibrida, se non da ignorante dico, se non, cioè, la rottura del sistema, nel senso che si rompe il motore
o
cioè,
una centralina,
danni
o
gravi. Sarei curioso di sapere quali sono magari le anomalie tipiche di questo tipo di propulsione.
Non credo ci sia una tipicità, nel senso che è veramente una variabile immensa. Io penso anche banalmente, perché può succedere che si rompa anche se rompere è relativo sì, poi comunque come verbo, però anche semplicemente la spina. Quindi non tanto quella che io vado a inserire all'interno della vettura, ma l'impianto stesso all'interno,
okay,
che per qualunque motivo, essendo la base di partenza plastica, la metto dentro troppo forte, piuttosto sì, che a estrarla tiro troppo forte, non vado a sganciarla correttamente, perché mi trovo anche alle prime armi sotto questo punto di vettura. Chiaramente sì, parlo del plugin ovviamente,
sì, che si attacca alla spina.
Dove io posso andare ad attaccarci appunto la spina. Quindi questo è, secondo me, può essere valutato come danno materiale vero. Per quanto riguarda diciamo l'interno della vettura, quindi tutta la parte che riguarda poi
l'elettronica,
è un vero e proprio computer, quindi sì, andare a ripararlo magari non è necessario per forza sostituire un pezzo,
ma magari riprogrammarlo
un intervento software, insomma
un intervento software proprio come un computer, quindi
sì.
Va proprio a...
E qua mi aggancio per farti un'altra domanda, nel senso che tu mi parli di software e di computer, se lo dico al meccanico ciso dietro casa mia,
sì,
secondo me si mette le mani tra i capelli. E non lo dico io, ma lo dice anche Magneti Marelli, che sappiamo bene chi è, e sta infatti facendo, per esempio, e qua dai, facciamo un po' di pubblicità al buon Andrea
Carzemore. Sì, al nostro caro amico del podcast.
Andrea Carzemore, che ci ha raccontato in un suo video, per esempio, questa dinamica, no? Quindi, per chi non lo sapesse, Magneti Marelli, che gestisce tutta questa rete di officine che sono Checkstar, per esempio, e sta facendo formazione per sopperire a queste carenze, alla rete di meccanici, diciamo così, tradizionali.
Anche perché quindi, è un lavoro molto diverso dall'elettrauto, che è quello che più si avvicina al momento.
Sì,
è vero.
Quindi vorrei capire con te come agiscono, diciamo così, le reti ufficiali, perché questo, tra l'altro, il gruppo Carmeli è, da questo punto di vista, e comunque vorrei capire anche come vedi, proprio personalmente, il destino di dei meccanici, che comunque sono uno zoccolo duro importante e, quando mancheranno, creeranno magari anche un flusso di lavoro inaspettato alla rete ufficiale.
Beh, allora, innanzitutto vengono fatti anche dei corsi apposta, quindi ci sono proprio degli aggiornamenti, dei veri e propri corsi di aggiornamento, già a partire dall'elettrico puro, quindi già parlo della Zoe, che magari ha qualche anno in più di vita. quindi già quello ha aiutato sicuramente l'apprendimento anche di poi quello che
Che è l'ibridizzazione,
esatto, più che altro del plugin e del full hybrid. Questo sicuramente già ha aiutato l'aggiornamento per quanto riguarda questi due motori a livello meccanico, diciamo così, a livello di meccanici, quindi quelli che veramente ci vanno poi a mettere le mani. Dovete prendere in considerazione anche il fatto che non tutti i meccanici possono andare a intervenire su queste vetture. Okay. Hanno un corso che si chiama alto voltaggio.
Quindi di sicurezza.
È una sicurezza, esatto. Quindi c'è uno sgancio, quindi può essere anche che il meccanico stesso possa operare su quella vettura, ma l'operazione di messa in sicurezza, quindi lo sgancio dell'impianto ad alta tensione e la rimessa in opera alla fine venga fatto da un'altra persona.
Sì, sì. Ci sono formate delle figure specializzate.
Esattamente.
Ovviamente.
Sì. Sì, sì,
più
sì.
Simili all'elettricista, elettrotecnico, che esatto. Al meccanico in realtà, perché poi
immagino di
sto
sì.
Pensando a quello che deve operare sul sistema 800 volt
di
della Taycan.
Sì. Quello è sicuramente. Allora, non credo che ci siano troppe differenze in realtà tra il 400. Sì.
Come micidialità, no.
No. No, 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 nel senso che...
La folgorazione è quella, insomma.
Sì, se ti metti lì con le cesoie sul...
Col dita dentro.
Sui cavi. Poi tra l'altro, non so se avete mai aperto un cofano di una vettura.
Sì.
Tutti i cavi arancioni vanno a identificare l'alto voltaggio,
del
pacco batteria. Sono tutti segnati di arancione, sia per quanto riguarda il cavo che proprio l'attacco stesso. Sul motore elettrico.
Sì, mi pare che nell'interno della Capture ci fosse penso la batteria fosse arancio, infatti, se non sbaglio c'era una scatolotta
con
arancio.
Un segnale di pericolo disegnato sopra.
Sì, penso che sia l'arrivo direttamente dei cavi sopra il motore, o comunque la partenza dei cavi del motore. Sì.
E per quanto riguarda invece la questione delle officine?
Beh, allora, io credo che uno che acquisti già una vettura di questo tipo in questo momento di transizione così grande cerchi anche di fare affidamento poi a un'officina che sa che può metterci le mani. Quindi quello, le officine autorizzate, comunque i service in generale dei concessionari ufficiali siano la base di partenza per far sì che queste stesse debbano continuare ad esistere. Sì. Perché se pensate a avere un parco auto di 500 Renault Zoe, dovete pensare anche alla velocità magari nell'operazione, quindi non c'è più il tagliando, il filtro, il cambio dell'olio, cioè il filtro all'abitacolo, attacco al tester, le batterie rispondono bene, perfetto, ho finito, ci metto magari un'ora, dico delle cifre chiaramente simboliche, e posso fare 8 vetture per ogni meccanico al giorno.
Certo.
Quindi anche la possibilità di mettere su strada tante vetture elettriche, tralasciando il discorso della ricarica, eccetera, secondo me velocizza l'operazione dell'operaio stesso, del meccanico stesso, sulla singola unità, così che possa farne di più durante la stessa giornata. E questo, secondo me, può farlo solo chi ha fatto questi determinati corsi, perché io veramente, come dicevamo prima, la Zoe al meccanico di paese, faccio fatica a vederla.
Bravissimo, infatti volevo arrivare qui, nel senso che parlando un attimo a livello macro sul mercato, io penso che se davvero, anzi togliamo il se, ormai le vetture ci stanno andando in quella direzione e passeranno presto poi al full electric, dopo parliamo infatti anche un po' di questo andamento del mercato, però penso che con tutto il rispetto, ma banalmente le classiche officine, no? Sì, la porto, ma sì, si è rotto, non so... che cazzo ne so, il filtro,
la frizione
la porto al mio amico Piero, me la fa, cioè
era acceso comunque
era acceso, scusa, comunque cioè, non sarà più proprio così, penso, perché comunque ci si deve attrezzare con dei macchinari, delle attrezzature di un certo tipo, si
competenze
competenze, quindi questi corsi per l'alto voltaggio e quant'altro, insomma penso che il futuro sarà quasi destinato ad essere completamente dominato da officine autorizzate, immagino.
Diciamo, dal punto di vista sospensivo non cambia tantissimo.
Sì, sì, certo, alcune parti ovviamente.
Sospensivo e frenante, se non riguarda la rigenerazione ovviamente.
Sì, penso anche più all'officina che magari si specializza in altro tipo, diventa anche gommista, allora in quel caso può andare avanti a fare quello che diciamo portare i soldi a casa la sera, sostanzialmente. Quella secondo me può essere l'alternativa, quindi gommisti, elettrauto, officine che diventano un pochino più esperte su tutto.
Carrozzeria,
anche se già la carrozzeria ti porta ad avere dei componenti in più, nel senso che
calibrazione degli ADAS,
esatto, ma anche proprio un forno se tu vuoi fare il carrozziere, sì. Mentre magari il gommista puoi, tra virgolette, in spazi più ristretti farlo, così come l'officina, l'elettrauto, sì. Questo è fino a un certo punto, chiaramente
parlo. Poi penso anche al modo in cui ormai si acquista l'auto, che prevede quasi sempre una manutenzione magari inclusa, perché uno fa un finanziamento, un leasing, un noleggio a lungo termine, quindi anche lì chiaramente avendo i pacchetti inclusi la porti al concessionario, non la porti certo da Ciso.
Sì, e infatti salutiamo adesso...
Ciso.
Ciao, Ciso. Io stavo anche pensando parallelamente, ok, il meccanico di paese potrebbe andare a morire, ma annusando, diciamo, l'opportunità, potrebbe rendersi conto che invece che fare 3 tagliandi al giorno di un'auto termica può farne 8 all'ora di un'elettrica e il business cambia.
Sì, sì, anche perché adesso è il nostro momento di sfoggiare le nostre 4 lauree, come si suol dire.
Sommate.
E di ragionare un po' da economisti, perché anche il signor Carmeli, o chi per esso adesso...
Sì, Paolo Carmeli.
Che si trova... Sì, ah, sì, cioè, sì, esiste un signor Carmeli, sì, ecco. Il signor Carmeli che si mette a fare i conti e dice: porco cane, io adesso però prima in un'ora facevo 2 tagliandi, adesso riesco a farne 8... qua dovrò, numero uno, aumentare il costo orario della manutenzione, numero due, trovare il modo di riuscire a rientrare, perché chiaramente io devo garantire perché il mio budget me lo dice, devo garantire un certo numero di manutenzioni e di entrate da quel mio, diciamo così, centro di costo, centro operativo.
Sì, allora io valuterei più il discorso di mi costa comunque far fare i corsi di aggiornamento anche alle persone.
Aspetto. Certo.
Quindi già quello è un costo che io vado a mettere a prescindere, perché che io vendo una macchina o 100.000, se non posso fare tagliando ho perso anche quel singolo cliente. Quindi già questo va messo in considerazione nei costi anche 2-3 anni prima, per assurdo.
Ah sì.
Perché comunque oggi ci sono... 10 macchine sulla strada, ce ne saranno 20, 30, 100, 100.000. Quindi già va messo in considerazione il costo iniziale del corso stesso. Secondo me è più un discorso di ottimizzazione del lavoro. Quindi non è la differenza di guadagno, se possiamo definirla così, ma dove andare a guadagnare. Quindi io vado a lavorare su una vettura dove avrò il filtro dell'abitacolo, ok? E quello rimane tuttora uguale. Probabilmente l'azienda stessa che produrrà i filtri dell'abitacolo, che può essere di qualunque tipo, non dovrà più produrre quelli dell'olio, e già quelli costeranno di più. Quindi già aumenterà il singolo componente,
sì.
Perché gli altri non devo più venderli. Cioè, sì. Oltre, non devo più produrli, ma non devo neanche più venderli, quindi non ho più fonte di guadagno sotto quel punto di vista lì. Quindi secondo me si tratta più di andare a capire, è brutto da dire, dove guadagnare di più per far sì che io possa dare anche un servizio al cliente, nel senso che se io penso di entrare in un'officina, lasciare la macchina un quarto d'ora, uscire col tagliando fatto e spendere anche poco, probabilmente dopo 1, 2, 3 mesi quell'officina lì non la trovo più.
Sì, sì, certo,
perché
chiaramente.
I costi oggi, vabbè, lasciamo perdere magari oggi come momento storico, però i costi rimangono gli stessi.
Sì.
Se non aumentano.
Certo.
Tra l'altro sono dinamiche complessissime, soprattutto nella zona in cui noi viviamo, in cui ci sono tante aziende che probabilmente producono filtri, più che filtri, diciamo, le parti più legate al metallo, però
sì.
Essendo Brescia, ma forse in realtà anche Bergamo,
sì, sì. Tier 1 and 2 del comparto automotive,
esatto,
ce l'abbiamo tutto noi.
Della componentistica automotive ci sarà da vedere come si evolveranno, e secondo me le aziende che hanno un po' di visione sono evolute. Tra l'altro cito un esempio così per farti capire e entrare un po' anche in questo discorso che a noi piace tanto fare, un po' per deformazione professionale. Io conosco bene una realtà che produce sistemi di raffreddamento,
okay.
Pompe, la classica pompa dell'acqua,
sì.
E ormai già X anni fa si è dovuta evolvere e adesso sta progettando, ingegnerizza sistemi di raffreddamento per i pacchi batterie, per esempio, no? E secondo me vedremo anche da questo punto di vista proprio imprenditoriale quali aziende vivranno e quali...
Sì, sì, fa parte dell'evoluzione del mercato, quindi...
Secondo me ci sarà uno studio, abbastanza banale forse detto, però fa anche abbastanza ridere, sulle componentistiche che si romperanno di più. Quindi io andrò a investire su quello che sono sicuro, tra virgolette chiaramente, che su quell'auto lì avrà più usura, dai, non si romperà.
Sì, sì, certo.
Sulla componentistica che si usurerà di più. Quindi...
Sì, effettivamente c'è anche poco storico adesso su pochi dati, perché poche macchine in giro.
Diciamo
di
dieci anni sono niente, se pensiamo
esatto.
al termico in generale.
Poi 10 anni in cui ovviamente non sono state la maggior parte delle vetture quelle ibride, quindi...
Ibride elettriche, comunque
pochi dati, sì.
O maliziosamente possiamo pensare all'obsolescenza programmata.
Anche.
Cosa con cui possiamo provare a prevedere un tot di ricambi da produrre entro X anni da quando quell'auto è entrata in commercio. Detto questo, io non parlerei più di aria fritta, ma sfrutterei la figura di Mirko. No, perché continuiamo a dire che il mercato va in quella direzione, che è sempre di più. Ma a questo punto io parlerei della situazione attuale e chiederei a Mirko, ma Mirko, un venditore, prendiamo il caso del gruppo di cui tu fai parte, il gruppo Carmeli, su 10 auto che vende, quante di queste sono ibride, quante sono elettriche? Prendiamo una statistica, cerchiamo di fare un punto.
Più o meno.
Vabbè, allora dobbiamo considerare che noi rappresentiamo tre marchi che sono Renault, Dacia e Nissan, ufficiali del nuovo. Quindi Renault forse è quello che oggi è più sviluppato, nel senso che riesce a mettere sul mercato più prodotti rispetto agli altri due, perché Nissan adesso esce con la vettura nuova, l'Aria.
Elettrica.
Esatto.
Però Nissan per esempio con la Leaf, esatto, è stato un precursore,
esattamente. Se pensiamo alla Leaf di oggi rispetto alle vetture che stanno uscendo, diciamo, per quanto riguarda magari marchi come Renault eccetera, vediamo chiaramente che ma anche l'Aria stessa che uscirà di Nissan, comunque che abbiamo già fatto noi una piccola preview qualche settimana fa, vedi già la differenza tecnologica all'interno di Nissan stessa che è cambiata completamente. Cioè la Leaf gli ha portato magari un reparto diverso già per quanto riguarda, anche tornando al discorso di prima, dell'aggiornamento dei meccanici che hanno già lavorato sulle Leaf negli ultimi 5-6 anni, da quando c'è la Leaf, sicuramente è più facile andare su una vettura che fra un anno, come l'Aria, magari farà il primo tagliando, tra virgolette.
Certo.
Quindi quello sicuramente è importante. Però, tornando alla domanda, io andrei... prendiamo per esempio Renault come casa, per avere un pochino più di
più eterogeneità.
Esatto, cioè più disponibilità di prodotto anche. Quindi io vado a, secondo me, ad acquistare o comunque a vendere una vettura elettrica ogni 10, completamente elettrica, che può essere Zoe, Twingo, piuttosto che 4-5 vetture ibride in generale, dove secondo me 2 plug-in e 3-4 mild.
Ok.
E
mild o full.
Mild o full, esatto, mild o full. E 3-4 ancora normali, chiamiamole normali, termiche pure.
Allora, la tua
benzina,
statistica
immagino
risponde perfettivamente ai dati di mercato che anche noi, diciamo, abbiamo trovato, di conseguenza le immatricolazioni di auto alla spina, definiamole così, per cui plug-in o elettriche si attestano circa al 10% nel 2021 ed è un dato sicuramente in crescita, come dicevamo prima.
Sì.
E proprio a cavallo di questa domanda, quello che era la mia curiosità è, proprio avendole provate anche tre ibride, il mercato che si sposta verso l'elettrico, ma in un futuro lontano, parliamo, non so, del 2040, esagero, secondo te, qua parliamo di sfera di cristallo, magica e tutto, però
ok.
Esisterà solo l'auto elettrica o le ibride saranno capaci di ritagliarsi una fetta di mercato? Mi spiego meglio. Avendo provato le ibride, ok, aiutano il consumatore abituato all'auto termica a spostarsi verso l'elettrificazione, ma allo stesso tempo portano dei vantaggi che effettivamente all'auto elettrica non competono, nel senso la velocità di ricarica oppure l'estemporaneità della ricarica quando necessaria, l'auto elettrica ora come ora non ce l'ha. Di conseguenza, saranno capaci, grazie a queste caratteristiche, a mantenere una fetta di mercato o la loro fetta passerà alle auto elettriche?
A mio avviso, finché ci daranno la possibilità di avere motori termici immatricolabili, perché comunque quello sarà, secondo me, si dicono veramente il 2035, piuttosto che quello che sarà, magari cambiando nei prossimi anni, il tempo esatto ancora di chiusura di questa cosa, prematricolazione di vetture nuove, quindi vuol dire che se io targo una chilometri zero il 31 dicembre del 2034 poi posso rivenderla, quindi già questa cosa è un escamotage, che però sicuramente quello sarà il termine ultimo se sarà così per quanto riguarda il mercato. Per il resto, da qua ai prossimi anni io non vedo un passaggio completo dell'elettrico, anche per utilizzo della vettura stessa. Secondo me l'elettrico, senza andare a spendere cifre importanti, anzi importantissime, perché abbiamo visto auto veramente importantissime ormai come prezzo, io vedo ancora magari il passaggio termico mild un po' più facile, perché mi troverò ad acquistare, detto da venditore, la stessa macchina di prima. Quindi io cosa devo fare alla macchina in più? Niente, assolutamente niente. Non mi costa niente di più il tagliando, non mi costa niente la manutenzione, anzi ho qualche componente meno meccanico che può guastarsi e quindi che mi porta magari a essere a piedi, perché appunto si è rotto questo componente.
Che sarebbe il motorino di avviamento, giusto?
Motore di avviamento, ma anche l'alternatore stesso, quindi...
Ma penso anche al turbo, perché la captura era aspirata.
Sì, però quella era full, sta parlando delle mild, eh?
Mild. Mentre per quanto riguarda le full, ma secondo me sono abbastanza paragonabili alle plug-in stesse, perché comunque la Captur stessa ha un potenziale di ricarica immenso, dove mi troverò a dire, ok, ora faccio questi chilometri in uso urbano, questi chilometri in autostrada non ci vado, e allora lì il cliente andrà a orientarsi più sul discorso compro questa per questo motivo, compro questa per quest'altro motivo, quindi non acquisto il diesel perché faccio tanta strada, perché magari non ci sarà più, non acquisto il benzina perché ne faccio poca, ma dico ok, faccio tanta strada ma il mio 20% lo faccio in città e quindi posso dire ricarico la full hybrid, diciamo rigenerando in frenata eccetera, oppure mi metto a fare 30-40 km in autostrada e quindi ho bisogno già di tutta la batteria carica con la mia spina di notte. Secondo me questa sarà la differenza importante. L'elettrico secondo me nei prossimi 3-4 anni prenderà il 50% l'elettrico puro, ma non lo supererà finché permetteranno l'immatricolazione della, diciamo, dei motori termici, che poi siano plug-in, mild hybrid, eccetera.
Certo che oggi scegliere quale motorizzazione comprare è sfidante. Beh, perché ragazzi, prima c'era diesel, benzina, dici vabbè, benzina se è una piccola utilitaria magari o la uso solo in città, diesel se vado anche un po' fuori, via, basta.
Ti dirò, non è così diverso per un altro motivo, non voglio screditare la tua affermazione, ma il benzina aveva anche il GPL e il metano, e credimi che chi ha imparato ad andare a ricaricare, chiamiamolo così, l'impianto GPL o l'impianto metano, quindi a fare carburante normalmente, è già abituato ad avere un servito, a doversi adattare al fatto che se è chiuso non posso fare, almeno all'inizio, adesso il GPL sì, il metano ancora no, se non erro, non voglio sbagliarmi, però già questo ha portato il cliente stesso a organizzarsi.
Sì, quindi essere più propenso, dici, a...
Sì. Secondo me i primi che passano all'ibrido hanno già visto la macchina GPL come il loro ibrido.
Certo, ha senso.
Questa è un'osservazione molto interessante, anche perché uno degli scogli che noi avevamo visto, per esempio, con l'auto elettrica, che poi quello della plug-in, secondo me sono dinamiche ancora diverse, perché per i pochi chilometri che può fare, noi per esempio nel video l'avevamo consigliata a chi la può ricaricare a casa. Perché alla fine molte volte chi la sceglie perché il suo tratto quotidiano è proprio
coperto dall'autonomia, ok?
E in quel caso o ricarichi tutti i giorni, altrimenti il vantaggio è perso. Quel discorso qui forse ha un po' più senso, quello che dici tu, sull'elettrica, nel senso che sei davvero costretto a adattarti o a ricaricare a casa e quindi hai un pochino più di problemi.
Io credo che andare ad acquistare oggi una vettura elettrica o plug-in senza avere la possibilità di caricarla a casa è difficile anche da parte del venditore andare a consigliarla. Perché comunque io ti dico, l'elettrico, faccio 500 km di autonomia con un elettrico importante, posso permettermi di caricarla solo a le colonnine fast o iperfast o tutto quello che c'è in giro oggi? Sì. Faccio un acquisto di una Zoe con che c'ha una ricarica da 22 kW che non ha praticamente quasi nessuno, e quindi già quella è importantissima. Però non caricarla a casa su una vettura di quelle dimensioni, con l'utilizzo che uno che acquista la Zoe non fa 500 km in una tratta sola, diventa complicato non poterla caricare a casa.
Vero.
Anche se vi dirò, ho conosciuto un tassista
con la Zoe.
Aveva la Zoe e adesso ha acquistato la Leaf, perché chiaramente un pochino, si presta un pochino di più.
Direi.
E lui fa il tassista in centro a Siena, se non erro, o comunque sì. E lui non ha è in centro storico, quindi non ha un garage. E quindi già questo per capire che chiaramente non ha una corrente. E lui carica alle colonnine pubbliche durante la notte e fa il tassista.
Beh, magari quindi abita anche in centro, quindi la lascia lì, poi va a casa.
Ed è uno dei pochi tassisti che può portare le persone in centro storico, perché appunto è elettrico.
E lì è un bel vantaggio competitivo.
Bravo, quindi, esatto.
E abbiamo passato gli esami insieme.
Esatto. Quindi se questa persona qua ha trovato la diversità a suo vantaggio per quanto riguarda questo tipo di lavoro, però magari non fa tratte enormi, però chiaramente dice: qua posso entrare solo con l'elettrico, io non posso caricare in casa perché non ho un garage, quindi devo per forza lasciarla fuori. Ho una colonnina vicino, sì, e poi ha fatto i conti quanto mi costa caricarla lì piuttosto che il guadagno, diciamo, da tassista. E comunque lui
si è saputo ricavare la sua fetta di mercato per le tratte in sì. centro
all'esclusività.
Ragazzi, io sono contentissimo di questa intervista, per come è andata finora, non so se avete altre domande, e sono anche contento di una cosa, cioè c'è la gente che si sta domandando: ma posso ancora comprare il diesel o finirà? E noi ci siamo già chiesti: ma posso comprare l'ibrido o sarà una cosa vecchia perché sarà l'elettrico? Siamo andati avanti di 15 anni.
Io, scusi, l'ultima domanda a bruciapelo sul diesel, però gliela voglio fare perché sono troppo curioso. Cioè, il diesel, cosa facciamo? Lo possiamo ancora?
Noi dobbiamo saperlo perché abbiamo tutti e tre la macchina a gasolio. Io l'ho comprata tra l'altro meno di 2 anni fa, quindi...
Beh, allora, io personalmente a oggi ho un cliente... Allora, partiamo dal presupposto che tante case costruttrici iniziano già a non produrlo più. Sì, e quindi in quel caso... Sì.
Non c'è scelta.
Sono già tagliate fuori le persone, già il cliente stesso deve...
Diciamo, tra virgolette, i diesel piccoli sono scomparsi.
Sì, ma è come sono scomparse le macchine piccole col cambio automatico, sostanzialmente. È praticamente lo stesso...
Diventano elettriche,
lo stesso discorso, sì. Sono diventate o ibride o elettriche, e quindi chiaramente il costo è lievitato, per forza. Quindi già quello è... Io ho tanti clienti che magari hanno già comprato da me e tornano dopo 3-4 anni, 2-3 anni a cambiare la vettura e vogliono ancora la stessa e non la producono più. Quindi, oppure se la producono costa 10.000 euro in più perché allora già è
stata ibridizzata.
È stata ibridizzata, ma magari è stata anche modificata tanto. Quindi parliamo anche di vetture che hanno subito dei grossi restyling, quindi sono cambiate tanto, quasi come la classe A del 2010 rispetto a quella precedente. Cioè, proprio grossi e importanti ridimensionamenti, diciamo così. Io il diesel oggi, su una casa costruttrice che lo produce ancora, lo vedo ancora quasi al 50% nel mercato, nel senso che il 50% lo fa tralasciando l'ibrido e tralasciando lo fa la benzina elettrificata, quindi benzina puro, plug-in, mild hybrid, eccetera. Perché mild hybrid diesel non verrà tanto sviluppato, nel senso che vado su Mercedes, BMW, eccetera, lo stanno sviluppando, ma ha dei costi anche diversi. Quindi
anche perché lì lo fai per avere scritto ibrido nell'omologazione, non lo fai per...
Lo fai per tenerti, secondo me, addosso il cliente che vuole ancora il diesel e dice: compro solo il diesel, no, ma guarda che questo è mild.
Sì, certo.
Quindi lo porti...
Volvo, per esempio, nella sua gamma ha sostituito praticamente la sua motorizzazione principale, che era il 4 cilindri a gasolio, è tutto diventato, si chiama B4 adesso, è il 2000 di prima, ma con un modulo da 48 volt.
Esatto, sì, 20 cavalli circa, esatto, sì. E questo l'ha fatto anche Mercedes, l'ha fatto tutti, hanno rivoluzionato completamente i vecchi motori 2.2 che conosciamo tutti, li hanno portati a 1950, adesso addirittura a 1997, quasi dei 2000 precisi, diesel, con 20-23 cavalli elettrici, e quindi hanno sovralimentato per andare avanti. Però vi dico, oggi il cliente che entra a chiedere il diesel è ancora tanto.
Ah, ok.
Sì, è ancora tanto. Perché...
Ma allora, più per un, tra virgolette, retaggio culturale, immagino, non tanto perché veramente il diesel possa avere, o sì?
Secondo me è più per il discorso che faccio 30-35 mila chilometri all'anno e la macchina consuma di meno. Mi costa ancora di meno andare a acquistare quella rispetto che a un ibrido di qualunque altro tipo plug-in. Quindi magari il mild benzina può essere interessante, il full potrà essere interessante con le tempistiche di ricarica, in frenata eccetera, però se pensate di mettere in autostrada un benzina full hybrid non ricarica, e quindi è ovvio che il gasolio mi consumerà di meno, con il rischio che andando a rivenderlo fra 3-4 anni la svalutazione sia maggiore.
Sì, esatto, perché il problema, ne parliamo spesso noi, cioè compro un'auto magari anche usata, no, che mi piace, però diesel, dici voglio un motore un po' grosso, quindi la prendo usata, la risparmio un po', bla bla bla, ho capito, ma già l'ho presa usata diesel, tra 3-4 anni chi cavolo la vuole un'auto usata diesel di terza mano? Cioè impossibile.
Sì, il rischio è più del diesel, secondo me, dell'omologazione del diesel.
Sì, anche
perché io ho clienti di Milano che comunque vengono qua su Bergamo, a Brescia, ad acquistare, sì. E loro chiaramente, se non sono già o mild hybrid o plug-in, piuttosto che anche sul diesel, perché comunque ci sono case che fanno anche sul diesel elettrico, ci sono, diciamo, non l'acquistano, quindi non guardano proprio. Quindi se uno entra in concessionario,
sì. Si tengono quello che hanno,
sì.
Basta.
Sì, sì, oppure sono obbligate a cambiare marchio, che chiaramente se tu non ce li hai perdi un cliente per forza, ma non è dettato dal fatto di Gruppo Carmeli,
certo.
è dettato dal fatto che quella casa che il Gruppo Carmeli ha non ha il prodotto che in quel momento cerca lui.
Sì,
poi
sì.
Le convinzioni non sono così semplici oggi. Perché se tu metti, supponiamo di essere nel 2028, dove già dopo 5-6 anni abbiamo tante, ne usciranno sempre di più, però mi fermo ad oggi, portato fra 5-6 anni, ci saranno tante case costruttrici che avranno completamente abbandonato il diesel, ma ci saranno tante case costruttrici che avranno quasi abbandonato anche il benzina. Quindi saremo completamente elettriche.
Sì,
e
sì.
Quindi allora a quel punto, fra 4-5 anni, ci troveremo a dire... E io non posso più comprare il benzina, perché se non è mild, non è full o non è un elettrico puro, fra 3-4 anni. Quindi è, secondo me è tutto troppo veloce,
sì,
per
sì,
poter fare delle previsioni.
Effettivamente
reali.
Molte case, mi pare che il 2030 sia una deadline abbastanza per
comune.
Molte case che hanno dichiarato solo elettrico. Cioè,
sì,
quindi...
se non erro, il 2025 per Milano, parlo del centro,
sì, certo.
È già una deadline anche quella per i residenti di Milano, e il 2030 lo sarà a livello nazionale per, diciamo, per l'Europa, se non erro, per quanto riguarda
la vendita dei termici.
Non tanto la vendita dei termici, ma almeno il 50% deve essere elettrico. Mentre il 2025, se non sbaglio, è il 50% deve essere elettrificato. Quindi
anche ibrido.
Il mild hybrid eccetera, quindi io basta che vado a mettere appunto il mild hybrid su tutta la mia gamma, vado sostanzialmente a coprirmi nei prossimi 3 anni fondamentalmente, ma mi troverò poi nei prossimi 8 ad avere almeno il 50% di vetture a emissioni zero fondamentalmente.
Sì, 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 sì. Io chiudo con una riflessione, cioè siamo una generazione privilegiata perché siamo nati con il dieselone e il benzina aspirato.
Euro 3.
Stiamo vedendo questa transizione gigantesca e chissà, avremo forse la fortuna di vedere cosa ci aspetta nel 2050. Magari qualcuno di noi anche
totale.
Nel 2100.
Se mi fanno la criogenizzazione, forse ci arrivo.
Ti mettiamo in freezer, Zambo.
Noi ne approfittiamo per ringraziare Mirko per il suo prezioso contributo.
Grazie a voi.
Grazie, grazie mille.
Ringraziamo chi ci ha seguito anche stasera e vi invitiamo al prossimo episodio.
Ciao a tutti.
Ciao.